aver ascoltato queste testimonianze gloriose. Vi dico qual è la motivazione per cui nasce questo messaggio. È sempre legato a 2 settimane fa, alla visita che abbiamo ricevuto, anche se già lo Spirito Santo mi aveva indirizzato a una cosa del genere e mi si è aperto un mondo. Ho avuto conferma di questo e mentre ascoltavo la testimonianza del fratello che parlava, un padre che perde una figlia uccisa, io da padre, sapete, mi ha toccato questa cosa, mi ha fatto riflettere, ma io non mi sono soffermato su questo. Ho visto le lacrime della mamma. Pur essendo padre, una mamma che tiene per 9 mesi un bimbo in grembo. E ho visto le lacrime di quella mamma e ho cercato di immedesimarmi nel dolore di quella mamma. Eccomi, ce ne sono tante. È un passo davanti della parola da cui poi è scaturito tutto, che si trova conosciutissimo e si trova solo nel Vangelo di Luca. Ed è in Luca capitolo 7, leggeremo alcuni versi. Poco dopo egli si avviò, stiamo parlando di Gesù ovviamente, verso una città chiamata Nain, e i suoi discepoli e una gran folla andavano con lui. Quando fu vicino alla porta della città, ecco che si portava alla sepoltura un morto, figlio unico di sua madre, che era vedova, e molta gente della città era con lei. Il Signore, vedutala, ebbe pietà di lei e le disse: «I natori si fanno piangere». E avvicinatosi toccò la bara, i portatori si fermarono, ed egli disse: «Ragazzo, dico a te, alzati». Il morto si alzò e si mise seduto e cominciò a parlare, e Gesù lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: un grande profeta è sorto tra di noi e Dio ha visitato il suo popolo. E questo dire intorno a Gesù si divulgò per tutta la Giudea e per tutto il paese intorno. Un viaggio lungo da Capernaum a Nain, dove era stato Gesù precedentemente, e sicuramente avrà viaggiato anche di sera Gesù per arrivare lì in quel momento, al momento giusto, nel momento opportuno, a una porta della città in Israele, anche perché nella cultura ebraica spesso, se non quasi sempre, i funerali venivano fatti verso la sera o all'imbrunire. È un evento drammatico. Perché? Essere vedovo in quel periodo, in quel momento, che non è che c'era l'INPS come oggi. Essere vedova in quel momento significava non avere nessuna retribuzione. La speranza era legata al figlio, ma anche il figlio era morto. Quindi sembra che tutto sia finito, sia concluso. E quante cose accadono durante il corso della nostra vita, del nostro cammino, che non ci sappiamo spiegare, non troviamo delle risposte. Perché il Signore non sempre dà delle risposte, però dà delle vie d'uscita. Quindi anche se il Signore non ti darà una risposta, ti darà una via d'uscita. Ci sono cose che oggi noi non comprendiamo, ma che comprenderemo dopo. Il Signore non lascia mai nel dolore. Il Signore non ti lascerà mai nel dolore. Gesù disse a Pietro: quello che io ti faccio ora, tu ora non lo capisci, lo capirai un giorno, lo capirai dopo. E molta gente di quella città, dice la scrittura, che era con lei, e il Signore, verso 13, il Signore. Questa è la prima volta nel Vangelo di Luca che si trova la parola Signore, che significa relazione. È qui che comincia un rapporto di relazione fra il Signore Gesù e questa donna. Vedutala. Ma non è normale che Gesù l'ha vista questa donna, come chiunque ha visto questa donna. Cosa ha visto Gesù in questa donna, in questa vedova? Ha visto quello che tanti non hanno visto. Ha visto una profonda sofferenza, un profondo dolore. E allora ebbe compassione di lei. La splacna, dice l'originale greco, significa compassione viscerale, ma significa anche un'altra cosa, piegarsi verso qualcuno. Il Signore Gesù che si piega nel dolore di una donna. Quanto è grande Gesù. E gli dice, che cosa gli dice? Non piangere. Gesù che scende nel dolore di una donna, di una mamma, e che gli dice non piangere. Ma scusate, mi sono fatto una domanda, me la sono posta, come spesso faccio quando cerco di meditare la scrittura, perché se ti poni delle domande poi il Signore ti dà le risposte e ti dà rivelazione e tu cresci. È illogica apparentemente questa cosa, non piangere. Sapete quella parola non piangere che Gesù ha detto a quella donna, che cosa avrà prodotto e che secondo me, che questo è quello che sento, ha prodotto dentro di lei? Guarigione. Gesù ha guarito il cuore di quella donna prima ancora di risuscitargli il figlio. Vedete quanto è grande questa cosa? Dove compare per la prima volta il verbo piangere nella Bibbia? Dove compare? Bella domanda. Genesi capitolo 21, dal verso 14. Abramo si alzò la mattina di buon'ora, prese del pane e un'otre d'acqua e li diede ad Agar, mettendoglieli sulle spalle con il bambino, e la mandò via. Lei se ne andò e vagava per il deserto di Beersheba. Quando l'acqua dell'otre finì, lei mise il bambino sotto un arboscello e andò a sedersi di fronte, a distanza di un tiro d'arco, perché diceva: che io non veda morire il bambino. E seduta così di fronte, alzò la voce e pianse. Dio udì la voce del ragazzo. E l'angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le disse: che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del ragazzo là dov'è. Alzati, prendi il ragazzo e tienilo per mano, perché io farò di lui una grande nazione. Dio le aprì gli occhi ed ella vide un pozzo d'acqua e andò, riempì d'acqua l'otre e diede da bere al ragazzo. È il Dio della provvidenza che interviene nel dolore di una donna, di una mamma. La prima volta che compare il verbo piangere nella Bibbia è una mamma che piange dilaniata dal dolore perché non ha acqua da bere, da dare a suo figlio. Dio udì la voce del ragazzo. Dio udì la voce del ragazzo. Versetto finale precedente, fate finta che i versi non ci sono. Annullateli in questo momento. Agar alzò la voce e pianse. Subito Dio udì la voce del ragazzo. Mentre c'è una mamma che piange, ci sono dei figli che stanno gridando e che pregano. No, ma mio figlio è lontano, mio figlio non prega. Che ne sai tu? Cosa ne sai? Cosa ne so io? Il loro cuore in realtà sta gridando, solo che noi non lo vediamo. Durante la notte noi non siamo con loro. Durante il giorno non siamo sempre con loro. E gridano. E Abba, papà, le sente le grida dei nostri figli. Sembra che non le ascolta, le ascolta. Anche se apparentemente è davvero che sono per vari motivi allontanati, c'è un grido nel loro cuore, anche se potenzialmente sono in una brutta strada, ma il grido, la supplica di un giovane, di un ragazzo, arriva in cielo. Anche per questo c'è il bisogno della tua preghiera, mamma. Perché lo so che piangi. Agare pianse, Dio udì la voce del ragazzo. Sono strettamente collegate le cose. Vedete com'è incredibile la parola di Dio. Io non ci avevo mai fatto caso. Però se ti fai delle domande, poi Dio ti risponde. Sapete, quando siamo stati a pieno dell'occhio, stavo sbagliando di nuovo, che lo chiamavo piano dell'oppio, tipo quando andiamo a domicile tutti, va. Invece è piano dell'occhio. Quando siamo stati lì, il Signore mi ha parlato. Io difficilmente dico queste cose. Ultimamente devo dire che lo Spirito Santo, stiamo tornando all'antica, che bello. E mentre c'era l'appello, ho sentito una cosa che fra l'altro ho avuto confermatissima, è stato quello che sentivo. Che i giovani nostri, i giovani d'oggi, non si sentono amati. Non si sentono amati. E in quel momento come una voce che mi diceva proprio questo, questa generazione è una generazione che non si sente amata. E quindi per questo dobbiamo espandere l'amore suo, la conoscenza del suo amore, sempre di più. Nella tentazione di Gesù, ascoltate questo, alla riunione in casa ne abbiamo parlato. Nella tentazione di Gesù, quando il diavolo tenta Gesù per tre volte gli dice: se tu sei figlio di Dio. Nel battesimo precedente si fa una voce dal cielo che dice: questo è il mio diletto figliolo. Un'altra traduzione che è più corretta, perché è agapeo: questo è il mio amato figlio. Ascoltatelo, nella tentazione per tre volte Gesù, Satana dice: se tu sei figlio di Dio, buttati, se tu sei figlio. E la parola amato dov'è? Amato l'ha levato, perché questo è quello che Satana fa. Togliere il senso dell'amore di Dio alle persone, e soprattutto ai giovani, non facendoli sentire amati. E il più delle volte lui ci riesce. Questa è la sua tattica, la sua tentazione. Ecco perché dobbiamo riversare amore l'uno con l'altro, abbiamo udito stamattina, dobbiamo riversare amore per i nostri figli. E nel Nuovo Testamento la parola piangere dove compare per la prima volta? È in Matteo 2,18, dove dice: si è udito un grido in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e rifiuta di essere consolata perché non sono più. Ancora una volta una donna che piange. Ma Gesù asciuga le lacrime, soprattutto quelle delle donne e delle mamme. Io non lo so se sto dando un assist per venerdì, ma mi farebbe anche piacere questo. Gesù si avvicina, tocca la bara, la legge cerimoniale vietava questo assolutamente, che qualcuno potesse toccare un morto o la bara di un morto. Ma la grazia è più grande della legge cerimoniale. Gesù è immenso in tutto questo, perché lui che è il sommo sacerdote ha reso puro quello che era impuro. il re dei re, il sommo sacerdote, tocca la bara e i portatori si fermano. Cosa stavano portando? Un morto. Quando Gesù ti tocca, quando arriva il tocco di Gesù, tu non porti più cose morte, perché il principe della vita ti tocca così profondamente che quelle cose che ti hanno fatto sentire o ti vorrebbero fare sentire come morto o che hanno procurato qualcosa di devastante dentro di te si devono fermare assolutamente davanti all'autorità di Gesù. L'autorità è più importante della potenza, lo sapevate questo? Quando alzano la paletta, pure se uno di 1,40 ed è magro e pesa 50 kg, appena alza la paletta, lui è investito di un'autorità che tu ti devi fermare, pure se è tanto. L'autorità di Gesù in quel momento ha fermato i portatori di morte. E c'è un tocco che lui vuole dare questa mattina, un tocco di salvezza, un tocco di liberazione, un tocco che cambia e trasforma le situazioni da così a così, che trasforma vite e che riporta in vita delle cose belle che erano state seppellite. Amen. E in aramaico Gesù dice kumi, o talita kumi, come in altra occasione. E in quel momento la morte è vinta dalla vita. Alle porte di una città, Nain, che significa piacere, bellezza, delizia, ci sono due folle che si incontrano. Una, un corteo funebre che parla di morte, di distruzione, l'altra quella con Gesù che parla di vita, e con un soffio di amore, con un soffio di grazia, la morte è assorbita dalla vita. E il ragazzo si mise a sedere e a parlare. Cosa abbia detto non lo so, ma quello che l'occhio mi è andato è che Gesù consegna il figlio a sua madre. Gesù ha risuscitato il ragazzo perché lo seguisse. Gesù ha risuscitato quel ragazzo perché amava sua madre. Perché Gesù non ha mai fatto proseliti. È l'amore di Dio. Piccola parentesi, ma è dovuta. Quello che è successo a Nain era stato profetizzato. In Genesi 49,14, leggo solo un verso per essere più brevi. È la benedizione su Issacar. E che dice? Issacar è un asino robusto, sdraiato fra due ovili. L'ovile, che cos'è? È un luogo di pace. È un luogo di riposo. Perché due ovili? Cosa si trova nel territorio di Issacar? È incredibile. La profezia avviene perché nel territorio di Issacar si trovano Nain, è vicinissimo a Nain, che è divisa solo da un colle che è chiamato Monte Moreh, si trova Sunem. Nain, Monte Moreh, Sunem. Ma niente vi ricorda Sunem? Suna? E che cosa è successo alla sunamita? Ha avuto un figlio? Bravi. Issacar è un asino sdraiato fra due ovili, cioè due luoghi di morte, Nain e Sunem, per lì dove poi precedentemente, cioè dopo la Genesi, precedentemente a quello che fa poi Gesù a Nain e a Sunem, vengono trasformati due luoghi di morte in due luoghi di vita, in due luoghi di pace. Ecco perché poi sono due ovili. La profezia su Issacar viene adempiuta a Sunem e a Nain. Due mamme che piangono, due figli suscitati. Perché Dio ha trasformato, abbiamo udito questa mattina, durante la presidenza, il deserto in un luogo di sorgenti. Il Signore Gesù non lascerà mai le tue lacrime che non vengano asciugate. Mai! 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 M-A-I. Io non lo so, ci sono mamme che hanno perso figli, probabilmente magari non erano credenti, ma noi non sappiamo quello che succede, perché mamme pregano, figli pregano, noi non sappiamo quello che succede in cielo. Ma ci sono anche figli giovani credenti. Se è un figlio che per qualche motivo è morto, te lo ritrovi dall'altra parte, in cielo, che cammina su strade d'oro. E l'oro è il metallo più prezioso su questa terra, è in cielo, è calpestato. Quando Gesù diceva da prepararvi delle dimore, nell'originale non significa piccola casa, significa palazzo imperiale. Sono le case di un re. Asciugo ogni lacrima questa mattina, Signore Spirito Santo. Solo Gesù può asciugare le lacrime di una mamma che ha perso un figlio. Per vari motivi, alcol, droga, o perché è entrato nella malavita e purtroppo è successo quello che è successo, o una vita dissoluta. Ma ogni lacrima è contata in cielo. E Gesù è il Signore che asciuga le lacrime, non solo le asciuga, ma le conta pure. Il Salmo 56, verso 8, e le raccoglie. Tu conti i passi della mia vita errante, raccogli le mie lacrime nell'otre tuo e non le registri forse nel tuo libro. In Apocalisse 21:4, per non leggere quello di Apocalisse 7, siamo più brevi, egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. In cielo non ci sarà più lacrime, qui ancora siamo sulla terra. E siamo sottoposti ancora a questo. Per questo esistono ancora le lacrime. Per questo noi ancora piangiamo. Si può piangere anche di gioia, di tante cose. Purtroppo si piange anche di questo. In Giovanni 20, alla resurrezione di Cristo, succede una cosa. Maria Maddalena va al sepolcro e non trova il corpo di Gesù. Ma trova due angeli. Quello che è incredibile è che questa mattina qualcuno ha postato una foto su WhatsApp e che ho detto, no, vabbè, non è possibile. Perché il Signore mi ha fatto vedere una cosa che non è di facile visibilità, non salta all'occhio. E Gesù tanto dice a quella donna, tramite gli angeli, perché piangi? No, ma non trovo il mio Signore, non so dove l'hanno posto. Ma sapete Maria Maddalena in quel momento che cosa è che ha visto? In quella lapide e due angeli messi uno dall'altro lato che si guardano fra di loro. L'arca del patto. Ha visto l'arca del patto. L'arca del patto che è la presenza. Si volta e vede Gesù e che la chiama per nome. Metti il tuo nome questa mattina al posto di Maria e che ti parla e che ti dice: perché piangi? Il Gesù risorto che non va su un trono alto, ci andrà dopo. E quello che fa, che cosa è? E che questo è un miracolo. Quello di asciugare le lacrime di una donna. Lo so, mamma, che piangi. Non chiedere sempre però al pastore o alla moglie del pastore: pastore, oppure Sara, ti prego, prega per me, potete dire pure a me. Io, il pastore, la sorella Sara, io non mi tirerò indietro, o chiunque a cui voi direte, prega per me, non si tireranno indietro. Ma c'è una cosa molto più importante: loro non si tireranno mai indietro e non l'hanno mai fatto, per quello che mi riguarda, e non faranno mai, per quello che li conosco. Però loro hanno il piacere di pregare più che per te, con te. Ma non per cattiveria oppure per noncuranza, no! Hanno bisogno di pregare con te. Perché nel cielo la preghiera di una mamma è molto più potente della mia e probabilmente anche quello del pastore e di sua moglie, che staranno con te. Ma la preghiera tua è quella che arriva in cielo in una maniera potente. È un nostro onore pregare per i nostri figli, intercedere. Sono le tue lacrime che Gesù vuole asciugare. È il tuo grido che ha ascoltato. È il grido di tuo figlio o dei nostri figli che vengono ascoltati. Ci sono figli che non sono mai nati. Altri che probabilmente noi non lo sappiamo, sono nati con qualche problema evidente, con qualche deformazione. Ci sono mamme, donne che portano questo dolore. È come un tormento che vorrebbe accompagnare, che non le vorrebbe lasciare e le vorrebbe accompagnare per tutta la vita. Permetti a Gesù di asciugare le tue lacrime. Non rimanere nel dolore, ma credi alla potenza del Vangelo, alla potenza dell'amore di Cristo, alla potenza della grazia, del soffio di grazia di Gesù Cristo. E poi ti posso dire una cosa, un consiglio, e questo vale anche per me. L'amore di Dio non consiglia o non rimprovera una donna che sta piangendo quando vuoi consolare qualcuno. Non dare versetti biblici. Se è un credente poi non ti capisce proprio. Se è un credente, la Bibbia a casa già ce l'ha. La Bibbia stessa dice che bisogna piangere con quelli che piangono. Perché ci sono persone che hanno un cuore distrutto, e in genere loro, le donne, le mamme, sono più sensibili rispetto a noi. Voi che dite? Io dico di sì. Proverbi 25:20 dice che cantare delle canzoni a un cuore che piange è come chi ti toglie il cappotto d'inverno e mette l'aceto sulla soda. È un disastro. Consiglio spassionato, che vale prima per me. Io prima una volta ero, quante sciocchezze abbiamo fatto nel nostro cammino, ma Dio ci fa crescere. Abbiamo sentito stamattina che Dio ci fa crescere esponenzialmente. una crescita. Salvo, puoi venire per favore? Grazie. È una crescita che avviene nel corso del nostro cammino, della nostra vita. Nell'afflizione, nel dolore, un cuore ha bisogno di grazia, non di lettera scritta, di qualcuno che sta lì, che si mette accanto a te, prega per te, con te, una spalla su cui appoggiarsi e possibilmente poter piangere su quella spalla. E mentre quella persona si sta appoggiando sulla tua spalla, tu gli dici: ma io che cosa posso fare per te? La grazia di Dio non chiede ragioni, supplisce al bisogno. Lo Spirito Santo non si chiama giudicatore, si chiama consolatore. Fatti consolare. Gesù diceva spesso: abbi fede soltanto. E dicendo: siete uomini spesso di poca fede, ma non diceva di poco amore. Perché? Perché la fede riceve. È quello che Gesù vuole fare, è donare, perché lui è felice quando noi siamo pronti a ricevere. Vedete quanto è grande. Lui vuole che noi riceviamo, lui è felice quando noi siamo pronti a ricevere, e quindi ci vuole fede più che l'amore per ricevere quello che lui ci vuole dare. E lui questa mattina ti vuole dare guarigione. Signore, tu ascolti il grido di mio figlio, il grido del mio cuore, ma di una parola soltanto, un tocco, e mio figlio e la mia famiglia sarà salvata, e il mio deserto diventerà un giardino fiorito. Il Salmo 45, quanto è bello Gesù, ma non lo dico io, dice la scrittura, ma noi l'abbiamo realizzato questo. Salmo 45 dice: tu Gesù sei il più bello fra i figli dell'uomo, sulle tue labbra è diffusa grazia, non condanna, la grazia, non il giudizio, la grazia, non la religione, la grazia, non la morte, la grazia. Morte, dov'è il tuo dardo? La morte è stata vinta. E non piange. Abbiamo detto questa mattina che c'è un oceano di grazia su cui noi ci tuffiamo. Grazie. Quanto mi ama, un oceano di grazia in cui tutti, oceano in cui ti tuffi. Ed è un oceano, non finisci mai, ci stai sempre. Vivi come un re, un sacerdote. Perché Gesù è il re dei re, il Signore dei signori? Lui è re, ma tu sei pure re. Lui è Signore, ma tu sei sacerdote. Il re dei re, il Signore dei signori. Ed è colui che trasforma il tuo dolore in gioia, il deserto in fonti. Gesù è entrato per la porta di Nain, davanti a una porta, ma è entrato anche nella porta delle nostre vite, nella porta del tuo cuore, e vuole entrare nella porta di ancora di chi non lo conosce. A te che sei qui per la prima volta, Gesù vuole entrare dentro il tuo cuore, nella porta del tuo cuore, e vuole guarirti, vuole asciugare le tue lacrime, vuole fare un miracolo, vuole trasformare la tua vita. Perché il Vangelo di Gesù Cristo è questo, quello che fa, porta salvezza, guarigione. E Lui farà meraviglie, e noi siamo testimoni di questo. Abbiamo cantato stamattina Speranza in me. E poi della che Gesù ha vinto la morte. La parola speranza non li trovi nei primi 5 libri della Bibbia. Lo trovi nel libro successivo, che è il libro di Giosuè. E sai perché? Giosuè ha la stessa radice di Gesù, Yeshua, il Salvatore. Quando c'è Gesù, c'è speranza. Non ti fare togliere la speranza. E quando preghi e non vedi risultato, o quando c'è un appello e vieni qua davanti e torni quasi deluso, come se tu pensassi che non è successo nulla, non è vero. Quando si fece il giro a Gerico, non la prima volta, non la seconda, non la terza, poi che cosa è successo? Quando Naaman il Siro si battezzò nel fiume Giordano, né la prima volta, né la seconda, né la terza, sembrava che non stesse succedendo nulla, vero? E poi che cosa è successo? A Gerico le mura crollarono, Naaman è stato guarito. Sembra che non succede niente, sembra, ma qualche cosa succede. E Dio la fa qualche cosa. Quindi non ti scoraggiare, non andartene deluso. Gesù non lascia mai le cose a metà. Colui che ha vinto la morte. E dico un'ultima cosa, è finito, ma questa la devo dire. Quando Gesù ha cominciato il suo ministero, quando l'ha cominciato? È stato battezzato nel fiume Giordano. Il fiume Giordano si trova nella parte più bassa della terra. Successivamente, nel monte della trasfigurazione, il monte Hebron, alcuni dicono Tabor, ma secondo me il monte Hebron, nella scrittura Hebron, che comunque, al di là del nome, in quel momento è in Israele, no, in quel momento è tuttora, la vetta più alta di Israele, è il colle più alto. Gesù è con te. Quando sei con Lui su un monte trasfigurato, nella parte più alta, quando tu stai bene, quando tu sei nella gioia, quando tu stai toccando il cielo con un dito, ma Gesù è con te. Nella parte più bassa, quando sei nel dolore più profondo, nel momento di dolore più profondo della tua vita, Lui che cosa fa? Giordano significa giudizio. Giordano entra, infatti Gesù è colui che ha preso il nostro giudizio, ed è colui che ha detto: io sono pronto a morire e risuscitare poi, e prendo il giudizio. E siccome era nella parte più bassa della terra, nel profondo tuo dolore, Gesù scende, prende il tuo dolore e lo tira fuori, e se lo prende Lui per sé. Vabbè.